Allora, secondo discorso. Il secondo discorso è il cosiddetto discorso missionario, che vi leggete poi con calma, che inizia però con una frase che a voi dà sempre un po' fastidio: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. In realtà, secondo Alberto Bello, la traduzione migliore sarebbe: non prendete la via dei pagani e dei samaritani. Quindi in qualche misura sarebbe: non abbiate la loro condotta, non comportatevi come loro. E molti biblisti oggi vanno su questa linea. Io invece credo davvero che il significato originario, perché Matteo insiste molto all'interno del suo Vangelo, è sempre questo: Gesù aveva la coscienza di essere il Messia mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Con questo non vuol dire che rifiuti sempre i pagani, ma glielo fa trovare difficile quando deve incontrare. Pensate alla povera cananea a cui rifiuta il miracolo perché non è un'ebrea. Questa dice, ma almeno, e la chiama col termine tipico con cui gli ebrei chiamavano i pagani, cani. Non si toglie il cibo ai figli per darlo ai cani. E l'ebrea dice, ma almeno i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E allora Gesù, vedendo questa fede, fa poi il miracolo. Dovete avere presente questa dimensione. Gesù è il compimento della promessa ad Israele. Il parroco della loggia ha avuto poi l'oratorio bruciato perché aveva attaccato sulla porta della chiesa il cartello "qui abita un giudeo". Gesù Cristo aveva pienamente ragione, non dimentichiamolo mai. Gesù è giudeo fino in fondo, qui abita un ebreo. Ecco, Gesù è un ebreo fino in fondo. Gesù è colui che è venuto a compiere la promessa di Israele. Perché? Perché agli israeliti, dirà Paolo ai Romani 9, appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. Ad essi appartengono i padri e da loro proviene, secondo la carne, il Cristo, il Messia. Ma attenzione, la missione, se la missione di Gesù è stata una missione per Israele, Gesù sa che il suo messaggio è universale. E allora sarà però la Chiesa a portare agli estremi confini della terra il Vangelo. Il compito della predicazione ai pagani sarà dei discepoli, dopo la sua morte e risurrezione. E il Vangelo di Matteo si chiuderà proprio con Gesù che, ascendendo al cielo, dice ai suoi: andate e fate miei discepoli, che non vuol dire gente che impara i miei insegnamenti, l'abbiamo detto prima, fate miei intimi, fate miei amici, fate innamorare di me tutte le nazioni fino agli estremi confini della terra. E allora ecco, questi amici, questi discepoli diventano dei mandati, apostoli, i quali dovranno essere degli altri Gesù, dovranno essere annunciatori del Vangelo come lo era Gesù. Qui c'è sicuramente un parallelo con il quarto libro del Pentateuco, il libro dei Numeri. Nel libro dei Numeri Mosè manda degli esploratori che dovranno conquistare la terra di Canaan. Gesù invia i suoi non per conquistare le pecore perdute di Israele, ma per salvarle. I primi esploratori arrivano nella terra promessa e ne sono incantati e tornano a dire quanto fosse bella, portando i frutti di questa terra meravigliosa a Israele che è ancora nel deserto. Ecco, i discepoli sono persone che hanno fatto esperienza della bellezza dell'intimità con Dio, del cosiddetto regno di Dio, e allora ne sono talmente innamorati, talmente entusiasti, che poi portano tutti gli altri, come gli antichi esploratori, ad entrare anch'essi nel regno del Signore. Sempre dal libro dei Numeri c'è un'altra assonanza, che è quella della effusione dello Spirito Santo su questi inviati. Noi sappiamo che in Numeri 11 viene mandato lo Spirito sui 70 anziani che devono guidare il popolo insieme a Mosè. Luca parlerà di 72 discepoli. Voi sapete che nella Bibbia i numeri hanno sempre, sempre, sempre un significato simbolico. E 70 che cosa significa? È il numero delle nazioni. Nella Genesi si diceva che il numero dei nipoti di Noè, cioè dei figli di Sem, Cam e Jafet, che popolano tutta la terra, fu 70. Quindi arrivare a tutte le nazioni, Luca ne mette anche la quota di scorta, ne mette 72, 70 più 2, ma è veramente questo diffondersi della parola di Dio fino all'infinità della terra. D'altra parte, già il numero 12 degli apostoli, oltre a ricordare le 12 tribù di Israele, ha questa valenza di evangelizzazione davvero cattolica, ecclesiale, perché 12 è 3 per 4, 3 è il numero di Dio, 4 sono, è il numero del mondo, i 4 venti, i 4 angoli della terra, eccetera. Non spaventatevi, ma se incontrate il Vangelo di Matteo dovete sempre andare a leggere le note dei vostri Vangeli che vi spiegheranno il significato dei numeri come tipico nella mentalità cabalistica propria degli ebrei. Ecco, tutti siamo chiamati ad essere missionari, ad annunciare che ormai Dio è in mezzo a noi, Dio è la nostra gioia, Dio è il fine del nostro vivere, del nostro morire, Dio è la nostra pienezza, Dio è la nostra salvezza fino agli estremi confini della terra. Qual è il programma di questa missione? Il programma di questa missione è esplicitato già da Gesù quando in Matteo 11 risponde ai messi di Giovanni che gli chiedono se sia lui il Messia. Andate, riferite a Giovanni, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi vengono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona novella. Quindi sei segni, ma l'unico segno non miracoloso è l'ultimo, che è il più importante perché li riassume tutti: andate dai poveri ad annunziare la gioiosa novella. E qui Don Sebastiano ha tirato fuori questi cinque verbi che sottolineano davvero il programma di questo invio. Il primo verbo è predicare, quindi l'annunciare con la vita e con le opere che il regno di Dio è ormai in mezzo a noi. Guarire, certamente dal male fisico, in tutte le maniere, come faceva Gesù, ma anche dalla chiusura del cuore, dall'individualismo imperante, dal chiudersi in se stessi. Resuscitare, cioè portare vita in tutte le realtà di morte, la morte del cuore, la morte delle relazioni, la morte della speranza. Purificare, che è un termine quasi sacrale, era riferito ai lebbrosi che a causa della loro malattia erano emarginati, ma che vuol dire reinserire oggi all'interno della vita comune tutte quelle categorie di esclusi, tutte queste categorie di emarginati. Voi sapete che Papa Francesco è andato al di là della categoria degli emarginati, dicendo: gli emarginati sono ai margini ma sono ancora nel sistema, i credenti devono andare soprattutto agli esclusi, a quelli che sono addirittura fuori dal sistema, per reintrodurli, per farvi inclusione nella vita comunitaria e sociale. E quinto, scacciare i demoni, cioè lottare contro tutte le forme del male, ponendo davvero segni di speranza, segni del regno, anche in una realtà complessiva che a volte sembra travolgerci e sommergerci, credendo davvero che le porte degli inferi non prevarranno mai contro il Vangelo e contro la Chiesa, come assicura proprio il Matteo, il nostro Signore Gesù. Qual è lo stile? Lo stile deve essere una missione povera. E allora in questa istruzione che Gesù dà agli apostoli mandandoli in missione si dice: non procuratevi oro né argento né moneta di rame nelle vostre cinture né bisaccia da viaggio né due tuniche né sandali né bastone. Ecco, questo richiesta del distacco, questa richiesta della povertà. Noi non annunciamo il Vangelo con mezzi forti, non abbiamo bisogno di una chiesa trionfante, di una chiesa ricca, di una chiesa potente, ma nella misura in cui saremo poveri, umili e riconosceremo i nostri limiti, riconosceremo la nostra povertà, là trionferà la potenza di Dio, là trionferà il crocifisso, là trionferà il risorto. Il metodo, c'è una differenza tra l'evangelizzazione che fa Gesù e l'evangelizzazione che faranno gli apostoli. Gesù fa sempre un'evangelizzazione in Matteo in luoghi pubblici, sulla via, sul monte, sul lago, nel tempio. I suoi invece dovranno fare un'evangelizzazione nelle case. È la famosa evangelizzazione per contagio, porta a porta, cuore a cuore, di cui ha parlato il Cardinal Martini, ripreso più volte da Papa Francesco. Ecco, la gente non ha bisogno che noi andiamo a fare proclami, la gente ha bisogno di vedere in noi dei segni del regno, dei segni viventi del regno, cioè come persone che sono state trasfigurate dalla loro intimità con Dio e portano gioia, portano pace, portano serenità ovunque vadano. E allora gli altri si interrogano: ma come fanno a essere così felici? Come fanno ad essere così pieni di speranza anche nel dolore, anche nella malattia, anche nella sofferenza? E l'evangelizzazione per contagio, certo, ci vuole una disponibilità del cuore ad accogliere questa testimonianza. Ecco perché c'è l'aggettivo axios, degno, che compare addirittura 7 volte, non è casuale, è sempre il numero 7, che non indica una valutazione morale, ma l'accoglienza al Vangelo. Come l'annuncio di Gesù fin dai suoi inizi divide, così non dobbiamo spaventarci se l'annuncio del regno con le nostre povere vite troverà delle opposizioni. Ma attenzione, tutto questo discorso non è un consiglio, è un comando. Tutti i verbi sono all'imperativo. È Gesù che ci dice: dovete essere missionari. Essere cristiani non vuol solo dire avere una relazione con me, ma vuol dire andare alle genti. E voi siete dei mandati, siete dei chiamati per chiamare, degli evangelizzati per evangelizzare, dei consolati per consolare. Questo è il senso della ecclesia, eccaleo, la chiesa, la comunità dei chiamati. Non un gruppo di privilegiati, ma un gruppo di truppe scelte dal Signore perché vadano a dare a tutto il mondo il lieto annuncio della salvezza che ormai si è realizzata in Gesù.
E quindi non è il caso di fare come Achille e Lauro? Come Achille e Lauro? Ah no, bene, meno male, non avete visto Sanremo. No, è uno dei cantanti di Sanremo che a un certo punto è rimasto con le mutande e no, in calzamaglia color carne, perché voleva imitare San Francesco, diceva, ovviamente.
A Sanremo?
Sì. Lei non l'ho visto, l'ho letto su Facebook. Non l'ho visto Sanremo. Parte benissimo. Allora, a me hanno sempre colpito questi 5 verbi e ultimamente mi sono fermato a chiedermi: ma guarire i malati? Io sono mica medico, tu non sei medico, tu sei medico, capisco che sono molti medici, capisco che possono guarire i malati, ma io non sono medico. A risuscitare i morti, sanare i lebbrosi, mi sono detto che questa roba qui, se la dico, la leggiamo insieme, diventa impossibile. Quindi Gesù ci dice di fare delle cose impossibili, ma se Gesù lo affida come missione ai discepoli, agli apostoli e ai discepoli, Gesù lo affida come missione, c'è qualche cos'altro sotto. Non c'è solo un discorso di medicina, di psichiatria, di volontariato, c'è un atteggiamento. Ed è questo quello che credo che dobbiamo far emergere da questa scheda. No? Come posso essere io? E ciò che lega tutti questi verbi della missione è dare vita. Dare la vita. Ma dare vita, cioè far sentire allegri, far sentire io, come spiegavo lì prima, no? Giustamente. Rimettere all'onore del mondo. Infatti la scheda ha titolo di dare dignità, di dare la dignità perduta, no? Proprio per questo motivo. Ma credo che questo sia quello da far emergere di più in tutta la scheda. La storiella è una storiella molto semplice, un bambino che chiede alla mamma come faccio a tenermi gli amici. La mamma prende due pugni di sabbia, due manate di sabbia, una la tiene ben aperta, l'altra comincia a stringere, stringere, stringere e la sabbia va via dalle mani, poi apre la mano e è il bambino che gli dice semplicemente capisco. Se vuoi una persona, se ami veramente una persona, lasciala libera, diceva qualcuno. No? A volte noi tendiamo a radunare attorno a noi, ad attaccare a noi, perché ci sentiamo più forti, ma tutte motivazioni buone, attorno a noi, attaccati a noi delle persone, quando dovremmo attaccarli a Dio. Il Battista scompare quando Gesù comincia a predicare. Noi dovremmo attaccare Dio, dice ai suoi due discepoli, da lui io devo diminuire, lui deve crescere. Credo che sia importante.
Terzo discorso. È il discorso cosiddetto ecclesiologico da cui Don Sebastiano ha tratto questo brano sul più piccolo e il più grande, o se volete, sull'infanzia spirituale. Guardate che analizzare chi è il bambino nella Bibbia non è certamente di importanza secondaria, perché Gesù ci ha detto che se non ci convertiremo e non diventeremo come bambini, versetto 3, non entreremo nel regno dei cieli. E allora dovete fare attenzione, perché il pensiero sull'infanzia come modello del discepolo fedele è riportato nei Vangeli da due tradizioni distinte. Una prima tradizione è quella, per esempio, del Matteo 19 e brani paralleli, in cui la problematica è, parola difficile ma ormai di uso anche comune, soprattutto penso tra voi animatori, soteriologica, cioè relativa alla salvezza. Chi può salvarsi? Chi può essere ammesso alla salvezza? Alcuni bambini sono portati da Gesù perché gli accarezzi, ma un rabbi non perde tempo con i bambini, pensano i discepoli. Il suo insegnamento è soltanto per i bar mitzvot, cioè i figli della legge, gli adulti. Gesù invece spiazza il suo uditorio dicendo: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. Allora, perché Gesù dice questo? Perché il bambino era il prototipo del povero, di chi non ha nulla, di chi dipende totalmente dai genitori. Adesso i bambini sono dei piccoli idoletti messi nelle case a cui tutti si inchinano, ma anticamente il bambino viveva di più. Questa dimensione di assoluta povertà era davvero l'esempio di chi da solo non si salva. Ecco, il regno di Dio è per quelli che dicono: Signore, io non mi salvo da solo, ma mi salvo solo attraverso di te. Io sono povero, io sono piccolo, io sono debole, io sono malato, io sono vecchio, vivo tutta la caducità della mia condizione di creatura, ma tu, Signore, sei la pienezza, tu, Signore, sei la salvezza. Solo chi si sente incapace di salvarsi da solo è aperto quindi al dono di Dio, è capace di gratitudine, è nelle condizioni di accogliere il regno. La seconda tradizione dei detti sull'infanzia spirituale, da cui è tratto questo capitolo, il capitolo 18, ha invece una problematica ecclesiologica, cioè se la prima riguarda chi si salva, chi è come il bambino, la seconda è come dobbiamo vivere nella Chiesa, come dobbiamo vivere nella comunità. La domanda, vedete, è chi è il più grande? Chi è il più grande? E la risposta che Gesù dà è chi è come un bambino, chi non ha potere, chi non ha autorità, chi si fa tapino. A me piace tanto la traduzione più letterale del versetto 4. Perciò dunque chiunque si farà tapeino, tapino, è bella questa cosa qui. Anche Maria nel Magnificat la dice, il Signore ha guardato la tapinaggine della sua serva. Noi traduciamo l'umiltà, ma è l'essere tapino. Ecco, chi si fa tapino, chi si fa piccolo, chi si fa ultimo, costui più si avvicina alla logica di Dio, alla logica di quel Dio che nel Figlio si è fatto servo, ha lavato i piedi agli altri. E qui allora c'è di nuovo un gioco tipicamente matteano, ricordiamo che Matteo scrive agli Ebrei, perché secondo la tradizione ebraica la parola greca paispeidos significa sia figlio che servo, sia bambino che servo. Allora, se siamo chiamati ad essere bambini, già nell'assonanza greca, dietro cui c'è però il termine ebraico, c'è questa duplice valenza. Ecco perché quando si parla del servo di Yahweh, il servo di Yahweh è il servo ma è anche il figlio. E allora se noi ci faremo come figli, come bambini, saremo chiamati sicuramente ad essere servi. E allora il bambino diventa immagine del discepolo ideale. Diventa icona addirittura di Dio stesso, no? Perché? Perché Gesù in persona si è fatto bambino nell'umiltà, nella piccolezza. Il mistero dello svuotamento di Dio, pur essendo Gesù Dio, non ritenne gelosamente la sua uguaglianza con Dio, Filippesi 2, ma spogliò se stesso. E diventa un bimbo, anzi un feto appena partorito, dice Luca, brefos. Un bimbo che vive una vita modesta. Matteo ci dice che è perseguitato, che è soggetto alle leggi di Israele, un fanciullo come gli altri, che non ha invece quei poteri straordinari che gli attribuiscono i Vangeli apocrifi. Il bambino Gesù diventa quindi per tutti i credenti modello di povertà, di semplicità, di apertura al Signore, ma anche di piccolezza, di tapinità, di affidarsi totalmente soltanto a Dio. E qui allora dovrebbe parlare solo Don Sebastiano, perché Santa Teresina, noi sappiamo, ha tracciato meravigliosamente, e per questo è stata fatta dottore della Chiesa, una meditazione profondissima su questa teologia dell'infanzia spirituale. Papa Benedetto XV, nel discorso per la promulgazione del decreto sull'eroicità di virtù di Santa Teresa di Gesù Bambino, il 14 agosto 1922, diceva: l'infanzia spirituale è affidarsi a Dio, ci ha insegnato Teresa di Lisieux, è il cieco abbandonarsi nelle mani di Lui. L'infanzia spirituale esclude ogni superbo pensiero di sé, esclude la fallacia di bastare a sé nell'ora del pericolo, suppone sempre viva il senso fiducioso del ricorso alla provvidenza. E anche Papa Francesco, citando proprio Teresa di Lisieux, ha detto: dobbiamo vivere, ci dice Teresa, l'umiltà di Dio che per noi si è fatto piccolo. Dio per noi si è fatto piccolo, e questo è un mistero grande. Dio è umile, ma guardate che parole, che parole ha detto il Papa. Dio è umile, Dio è umile. Noi che siamo orgogliosi, pieni di vanità, che ci crediamo grandi cose, non siamo niente. Lui, il grande Dio, è umile e si fa bambino. Questo è un vero mistero. Dio è umile, è bello, dice il Papa. Ancora, Pio XI. nel decreto di approvazione dei miracoli per la beatificazione di Suor Teresa di Gesù Bambino, sottolinea nel 23 che la via dell'infanzia spirituale è in fondo la confidenza in Dio, perché ci renda capaci di amare, di tenerezza verso Dio e verso gli altri. Quindi né insegnare né fare austere penitenze, ma usare benignità e pazienza, pregare, voler bene. A chi queste cose sono impossibili, purché sinceramente volute? Sicuramente l'infanzia spirituale è anche la via della povertà, di non cercare la fortuna e gli onori, dice il Papa citando Giovanni Crisostomo, di non commuoversi per concupiscenza dinanzi alla bellezza corporale. Ecco perché Gesù afferma che il regno dei cieli è di coloro che assomigliano ai fanciulli. E Benedetto XV, quando santifica Teresina, dice: ricordatevi, se non vi convertirete e diventerete come bambini. Occorre un mutamento, occorre un lavoro su noi stessi, occorre una trasformazione, occorre davvero una conversione quaresimale. L'ultimo tema di questo brano è un tema che va trattato, tra l'altro è emerso già nei Vangeli di queste domeniche, no? Quando Gesù dice che è meglio essere uccisi per annegamento, cioè legarci una macina da mulino al collo e buttarci nelle profondità del mare, o amputarci una mano, un piede, un occhio, piuttosto che dare scandalo. Che cos'è questo scandalo? Allora, in ebraico mishkol, in greco scandalon, è la pietra d'inciampo sul cammino dei fratelli. Ma guardate bene, i piccoli, i microi, non sono qui i bambini. Questo non è un brano contro la pedofilia, eh? Ditelo chiaramente ai vostri gruppi d'ascolto del Vangelo. Non sono neanche i poveri, ma sono i fratelli più deboli in comunità. Questa parola microi, piccoli, è un termine tecnico che viene ripreso più volte da Paolo. Nella prima lettera ai Corinti, questi piccoli sono i deboli che rifiutano di mangiare le carni immolate agli idoli. Sapete la vecchia questione, no? Paolo dice: ma gli idoli non esistono, quindi voi che siete una comunità di poveracci, come era la prima comunità cristiana, se volete andare a mangiare i sacrifici andate pure. Ma qualcuno si scandalizzava. E Paolo dice: se un tuo fratello si scandalizza perché tu mangi le carni immolate agli idoli, tu non le devi mangiare, anche se sai che in sé sono carni come tutti gli altri. Così, per esempio, sempre in una Corinti, sono gli asceti, cioè quei vegetariani che per paura di contaminazioni rituali, secondo ancora alcune prassi dell'Antico Testamento, non mangiavano carne e non bevevano vino. Erano i piccoli. E Paolo dice: ma potete mangiare qualunque cosa, perché il regno di Dio è un'altra cosa, il Signore Gesù vi ha liberati dalla legge. Ma se tuo fratello crede queste cose, non dagli scandalo, anche tu non mangiare la carne, astieniti dal vino. Sono coloro che distinguono giorno da giorno, Romani 14, cioè per esempio che osservano ancora il sabato, che osservano alcuni giorni di digiuno. Questi fratelli non vanno giudicati e non vanno scandalizzati. Guai, dice Paolo, se per la tua scienza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto. Guardate, in questo momento in cui anche ci sono tante divisioni all'interno della Chiesa, anche se a volte siamo convinti che l'Evangelo sia chiaro magari ai nostri occhi, bisogna avere sempre questo amore, questa tenerezza verso coloro che sono ancora piccoli nella fede, che non hanno maturato magari neanche un'evoluzione teologica, che non hanno capito certi valori, con grande rispetto, perché ogni fratello è una persona per cui Cristo è morto. Quindi guai a dare scandalo, guai ad essere inciampo. Certo, farli crescere, ma non inciampare la loro fede. Sicuramente, di fronte a questa frase, Nietzsche diceva con disprezzo e scherno: Ecco alcuni dei discorsi che si è messa in testa questa gente da poco che sono i cristiani. Ecco ciò che essa ha messo in bocca al suo maestro, eh? Ammazzarsi, amputarsi, eccetera. Certo, la pena di morte era prevista nell'Antico Testamento solo per dei reati gravissimi: l'omicidio volontario, la riduzione in schiavitù, l'idolatria, la bestemmia, la sodomia, l'adulterio, l'incesto, eccetera. Non era prevista per lo scandalo, anzi l'Antico Testamento proibiva tutte le mutilazioni, anche rituali, così come proibiva anche il suicidio. Sulla base del versetto «del sangue vostro, ossia della vostra vita, io domanderò conto, ne domanderò conto ad ogni vivente». Allora qualcuno ha detto: ecco, questo tagliar fuori forse si intende del corpo ecclesiale, si intende della scomunica, cioè il tagliar fuori dalla Chiesa i fratelli che vivono in queste condizioni scandalose. Ma io credo che invece ancora una volta siamo di fronte a un genere letterario tipicissimo di Matteo, come del semitismo in genere, ma poi anche degli altri evangelisti, che è quello del paradosso. Chi non sa che esiste nel Vangelo il genere letterario del paradosso non capisce niente dei Vangeli. È un modo per esprimere l'assoluto primato di Dio, l'assoluto dell'amore di Dio che ci chiama. Dio vuole essere per noi l'unico valore, l'unico riferimento, l'unico fine, l'unico scopo. E allora merita davvero sacrificare tutto, anche la propria vita, per il regno. Chi perderà la propria vita per me la salverà, scrive Fausti con i suoi collaboratori. Lo scandalo proviene dal fatto che non si prende sul serio la radicalità del Vangelo, che esige di sapersi amputare anche la mano, il piede, l'occhio. Ma noi, questo è lo scandalo serio, abbiamo troppe mani per prendere e nessuna per dare. Abbiamo amputato solo questa mano, non abbiamo più la mano della carità disinteressata, l'unica potenza del discepolo, mentre abbiamo molti interessi da difendere con le mille altre mani. Non abbiamo troppi piedi per percorrere infinite strade tortuose e nessun piede che ci porti a seguire Cristo. Noi abbiamo troppi occhi per vedere e credere a un gran numero di specchietti e di paccottiglie, ma nessun occhio per vedere la luce di Cristo. Questo è lo scandalo nostro. Bisogna che torniamo alla radicalità del Vangelo, tagliarci via le infinite mani, piedi e occhi e tenere solo la mano che soccorre l'altro, il piede che cammina verso la meta e l'occhio che la vede.
Il racconto dice: c'era stato un periodo di siccità, il parroco organizzò un incontro di preghiera in piazza. Allora vennero tutti, chi portò la Bibbia, chi portò il rosario, le donne con il velo in testa, le ricordate, le cuefe si chiamavano nel paese, quel velo che si, tutto il pizzo che si metteva in testa, tutti bravi bene. In prima fila c'era una bambina seduta con un ombrello in mano. Era l'unica che ci credeva veramente che quella preghiera potesse far venire la pioggia in quella terra arsa. Una bambina. È una delle, la storiella che conclude la scheda. Nelle osservazioni che ho ricevuto sulle schede, una mi ha colpito, e infatti l'ho ripresa, l'ho messa lì in mezzo alle domande, ed è questa: che cosa abbiamo da imparare dai bambini? Perché nelle nostre comunità ci facciamo sempre tante domande su che cosa abbiamo da dare agli altri, su che cosa abbiamo da dare ai giovani, su che cosa abbiamo da dare ai bambini, su che cosa abbiamo da dare agli adolescenti, su che cosa abbiamo da dare ai giovani sposi, e pochissime volte ci fermiamo ad ascoltarle. Pochissime volte. Condivido, se mi permetti, 30 secondi. Quest'anno ho fatto un azzardo, ho affidato un anno di catechismo, 75 bambini, di seconda elementare, a 7 giovani di 18 anni. Stanno facendo un lavoro delizioso, delizioso. I genitori sono strafelici perché è l'unico posto dove hanno qualcuno che è più vicino a loro. A scuola le insegnanti sono anziane, sono grandi, e gli altri sono... invece qui hanno dei giovani come padre. Imparano ad ascoltarli, sono loro che mi hanno chiesto, io ho acconsentito alla loro richiesta. Imparare ad ascoltare i bambini, ma anche nell'ottica che diceva, di cui parlava Carlo, cioè i piccoli, no? Che cosa hanno da insegnarci? Stamattina sono andato in chiesa prima della messa, c'era un gagnetto lì brodoso, alto così, poco più di un metro, che mi è corso incontro, è venuto ad abbracciarmi, non ci arriva tanto in alto, ma mi abbracciava dove poteva. È suo modo di manifestare l'amore. E io non sono così capace di manifestare l'amore nei confronti di Dio. Io devo fermarmi, devo dirmi, mamma mia, Signore, adesso ti prego, ti ringrazio, perché sono capace di aprire le braccia e di dire grazie, punto. No? Allora, provare a far emergere nei gruppi, se riusciamo, che cosa possiamo imparare gli uni dagli altri? Che cosa possiamo imparare anche dai piccoli? Perché è vero che sono dei piccoli idoli, ha ragione, eh? Mamma mia, ma per stare i piedi non c'è niente da fare, no? Però hanno certi atteggiamenti che noi non siamo più capaci di avere, soprattutto quando sono più piccoli, quando ti guardano con quegli occhioni sgranati, quando ti sorridono, quando ti... Ne sapete qualcosa, non avete un piccolino in casa, quindi quando ti guarda ti sciogli. Ecco. Imparare certi atteggiamenti per usarli con il Signore. Se riusciamo a farli emergere dall'incontro, da questo incontro, io credo che ci possano essere utili.
Ultimo discorso, siamo perfettamente nei tempi, quindi poi vi daremo spazio per domande, obiezioni, eccetera. Ultimo discorso, dal discorso escatologico finale, il famoso brano che tutti sapete del cosiddetto giudizio finale sulla carità. E qui c'è forse bisogno però di far mente locale al vero significato di questo brano. Perché quando noi ci troviamo di fronte a questo brano, forse siamo a volte un po' sconcertati, perché se Dio è così misericordia, così tenerezza, così bontà, così affetto per tutti, che cosa significa questo e altri brani che parlano del giudizio in termini talora terribili, talora in termini crudi, brani duri, rivelazioni chiarissime? Ma chi di noi, padre terrestre, manderebbe mai ad arrostire nel fuoco eterno suo figlio, anche se questo si fosse macchiato di delitti orribili? Chi di noi auspicherebbe tormenti senza fine per il proprio figlio, anche se peccatore? Guardate che pensarci più buoni di Dio è una bestemmia ed è anche davvero la fonte dell'ateismo. È veramente la radice vera dell'ateismo. Allora cerchiamo di capire il significato di questi brani biblici sul giudizio finale. Innanzitutto sono immagini di speranza. C'è un tomo grande così di un gesuita che si chiama Bovati, che ha fatto uno studio alla Gregoriana, bellissimo, in cui dice, attenzione, quelli che noi chiamiamo giudizio, in realtà nell'ebraismo è il cosiddetto rib, cioè una controversia, una, come dire, giudice di pace, un metterci d'accordo per una soluzione finale, non per un castigo, non per una condanna. E allora capite perché San Giovanni Paolo II, che ha detto delle cose bellissime sul senso vero di questi brani del giudizio, dice: l'immagine del giudizio finale non è in primo luogo un'immagine terrificante, ma è un'immagine di speranza, per noi forse addirittura l'immagine definitiva della salvezza. Perché? Perché Gesù ha detto, Giovanni 5, il Padre non giudica nessuno, ma rimesso in giudizio al Figlio. E Gesù sulla croce non solo non giudica, ma addirittura perdona e scusa quelli che lo uccidono. E Paolo, meditando sull'amore di Dio, ci dice in Romani 8, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Allora, per capire questi brani bisogna avere presente bene quella famosa teologia delle due vie che percorre tutta la Bibbia, a partire da Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, fino all'Apocalisse. Cosa dice questa teologia, che è fondamentale per capire l'Antico e il Nuovo Testamento? Dice questo, dice che di fronte ad ogni uomo ci sono due vie, la via del bene e la via del male. La via di Dio, che è la vita, la felicità, la pienezza, ci porta al successo, alla gioia, alla realizzazione. Se mi allontano da Dio, che è la vita, la felicità, la pienezza, vado verso la negatività, verso la tristezza, verso la morte. Allora, la conclusione di questa dottrina, che come vi ho detto percorre tutta la Sacra Scrittura, è che il bene e il male dipendono dalle scelte dell'uomo. E che quindi non è Dio che giudica e punisce gli uni e premia gli altri, ma la sorte eterna dell'uomo è conseguenza dell'umano arbitrio dell'uomo. È l'uomo che, con il suo comportamento, si colloca vicino a Dio, che è la gioia eterna, o si colloca lontano da Dio, nell'infelicità, in quello che noi chiamiamo l'inferno. E allora, le immagini bibliche che noi troviamo della felicità eterna dei buoni, no? Regno dei cieli, città santa che scende dal cielo, banchetto di nozze, così come le immagini della dannazione dei peccatori, le tenebre, l'inferno, il fuoco eterno, la Geenna. La Geenna sapete cos'era? Era la discarica comunale del comune di Gerusalemme, dove quindi bruciavano continuamente i rifiuti. Ecco, non sono dei luoghi, ma sono dei generi letterari che vanno intesi secondo il linguaggio biblico per esprimere che chi ha scelto Dio, fonte della vita, avrà un'esistenza piena, vivrà con Lui. Chi invece rifiuta Dio va verso la morte e verso la negatività. E allora sottolineate alla gente dei vostri gruppi la conclusione di questo brano, dove non si dice che Dio manda gli uni al supplizio eterno e gli altri alla felicità eterna, ma si dice se ne andranno, cioè ciascuno raccoglie il frutto di quanto ha seminato qui e ora, liberamente, consapevolmente, scegliendo la via della vita o la vita della morte. Siamo noi che ce ne andiamo alla felicità o ce ne andiamo alla dannazione. Si potrebbe poi aprire un grande dibattito, quanto siamo consci di ciò, quanta piena avvertenza e deliberato consenso abbiamo nelle nostre scelte, se la nostra libertà è una libertà piena o, come dice Paolo nelle Lettere ai Romani, la nostra è una libertà ferita, una libertà ferita. Allora, questi brani hanno essenzialmente una valenza pedagogica, cioè, come un papà talora minaccia, castiga i figli perché si comportino bene, guarda che se fai dei pasticci stasera non guardi la TV, ecco, o non mangi il dolce, ecco, così Dio in qualche misura ci ammonisce perché noi viviamo sempre responsabilmente e rettamente. In questa ottica dovete aver presente, voi che sarete animatori, il famoso tema del fuoco. Che cos'è il fuoco nella Bibbia? È Dio stesso, fuoco divorante. Ricordate il roveto ardente, Ma Dio stesso si definisce fuoco divorante. che alla fine dei tempi avvolgerà il peccatore, ma per purificarlo, per salvarlo. Andatevi a leggere tutte le citazioni che vi ho messo nella dispensa, Malachia 3, 1-4, Zaccaria 13-9, Isaia, eccetera. Cioè il fuoco divino non è per la distruzione, è per la salvezza. E io mi arrabbio sempre tantissimo quando San Paolo è citato parzialmente in quel versetto che per me è chiarissimo, 1 Corinti 3, 13-15. Sentite cosa dice. L'opera di ciascuno sarà ben visibile in quel giorno, l'ultimo giorno. La farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera finirà bruciata, sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. Quindi anche queste immagini del fuoco sono un fuoco non di tormento, ma sono un fuoco di un'estrema purificazione. Secondo grande tema, e ho chiuso, il pallino di Dio. Dio ha l'ambalin, si diceva una volta in piemontese, ha una fissazione, quale? Di essere amato dai poveri. Di essere amato dai poveri. È l'unico Dio a cui non interessano le liturgie, i culti, le preghiere lunghe, va a sapere. Ecco, Dio ha una grande passione. Essere amato nei fratelli. E allora qui abbiamo questo brano incredibile in cui il Signore dice che si identifica con l'affamato, con l'assetato, con l'immigrato extracomunitario, con l'ignudo, col malato, col carcerato. E i padri hanno scritto delle frasi bellissime, sapete. Per noi ci sarebbe più facile amare Dio che amare i fratelli, eh? Diceva Sant'Agostino, commentando il famoso brano del giovane ricco, che quando si sente dire cosa devo fare, Signore, per seguirti pienamente, va e vendi quello che hai e dallo ai poveri. Sant'Agostino dice, forse se il Signore avesse chiesto espressamente al giovane ricco di affidare a lui, maestro buono, direttamente i propri averi, avrebbe anche accettato, ma sentito l'invito di dare ai poveri. E così è rimasto perplesso, confuso. Nessuno esiti quindi a dare ai poveri. E Clemente Alessandrino, siamo nel 150 d.C., pensate, se qualcuno ti appare povero, o cencioso, o brutto, o malato, non ritirarti indietro, perché dentro a questo corpo piegato abitano in segreto il Padre e il Figlio suo, che per noi è morto e con noi è risorto. E allora capite perché Papa Francesco ritorna spesso con questa frase: toccare la carne di Cristo nella carne dei poveri. Proprio la carne di Cristo, i poveri sono la carne di Cristo. Questo è il problema, dice il Papa, la carne di Cristo. Toccare la carne di Cristo significa prendere su di noi questo dolore per i poveri. La povertà per noi cristiani non è una categoria sociologica, filosofica, culturale, è una categoria teologale, riguarda Dio. È la prima categoria, perché quel Dio, il Figlio di Dio, si è abbassato, si è fatto povero. La povertà della carne di Cristo, la povertà che ci ha portato il Figlio di Dio con la sua incarnazione. È una Chiesa povera per i poveri, incomincia con l'andare verso la carne di Cristo. Credo che sia davvero il miglior messaggio quaresimale che possiamo tenere per noi e condividere con le persone che ci ascolteranno nei nostri gruppi.
Chiedo scusa, abbiamo scusato.
Solo una cosa sulla scheda, sulle domande. Abbiamo voluto, parlando anche con gli altri preti, provare a chiedervi di fare una piccola condivisione che è estremamente complessa, se vi permettete, nel senso che raccontare qualcosa che abbiamo fatto per gli altri senza vantarci e senza sminuirci, ma con l'umiltà di cui avremmo bisogno, non è cosa semplice. riusciamo a raccontare delle cose nostre, ma quasi come se volessimo in qualche modo dire guarda come sono bravo, insomma, no? Tirarcela un po' per usare il linguaggio dei giovani. Eppure abbiamo fatto delle esperienze che potrebbero essere utili anche a qualcun altro. E imparare a condividere queste esperienze con umiltà e quella piccolezza di cui si parlava nel terzo incontro, e quella piccolezza che caratterizzava Santa Teresina, la quale nel diario di un'anima scrive: mi ero imposta di seguire suor, non mi ricordo più come si chiama, che era una suora brontolona, non gli andava mai niente bene. E se andavo un po' più veloce, diceva che andavo troppo veloce, se andavo un po' più lenta, diceva che si sbrighi perché è troppo lenta, non vede che c'è lo scalino, mi fa cadere, si lamentava sempre di tutto. E lei lo scrive nel suo diario, per esaltarsi, non proprio, lo scrive per obbedienza. Perché questo in qualche modo può servire per gli altri, può servire di esempio per qualcun altro. No? Allora, abbiamo voluto provare insieme alle altre domande che trovate, no? Sono convinto che la via della felicità sta nell'amare e servire i poveri, come realizzare una vita sobria che rifiuti la cultura dello scarto, dello spreco, anche questa. Possiamo raccontarci senza vanto alcune esperienze positive di attenzione concreta del cuore ai vari differenti di oggi, vissute in prima persona o vissute da altri. Fine. Ringraziamo Carlo del lavoro che ha fatto. Avete qualche domanda?
Il lavorone è stato di Don Sebastiano, perché lui è stato il progettatore di tutto quanto e che ha scelto i brani, che ha messo d'accordo i confratelli, che credo non sia una cosa molto semplice, che ci ha proposto le domande di riflessione, eccetera. Qualche domanda, qualche osservazione, qualche contributo?